Sono le 20 passate da 2 minuti. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Alessandro Braga. Benvenuti a What's Going On. Insieme a voi fino alle 21 per fare il punto su questa giornata di guerra in Ucraina. Partiamo con un riassunto di quanto successo. Siamo al 13° giorno. Oggi in 5 città sono stati aperti dei corridoi per far uscire i civili. Kiev ha accusato i russi di bombardare le colonne dei civili, appunto, che stavano lasciando le città. Assumi l'evacuazione dei civili attraverso quello che è stato definito il corridoio verde è stata interrotta, dicono da fonti ucraine, a causa dei bombardamenti dei carri armati nemici. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha avvertito oggi che gli attacchi agli ospedali, alle ambulanze, alle strutture sanitarie in genere in Ucraina sono aumentati negli ultimi giorni in maniera rapida e che le forniture mediche stanno finendo. Poi abbiamo il fronte delle sanzioni. Biden oggi pomeriggio ha detto embargo su petrolio e gas russi, quindi stop negli Stati Uniti all'import di gas e petrolio dalla Russia. Prima conseguenza che il petrolio a New York è volato, con le quotazioni sono aumentate del 7,38%, $128.11 al barile. Poco prima dell'annuncio di Biden era stato Boris Johnson ad impegnarsi a ridurre a zero le forniture energetiche di gas e petrolio dalla Russia già entro la fine di quest'anno. L'Unione Europea invece ha detto che punta a ridurre di 2/3 la sua dipendenza dal gas russo, anche questo entro la fine di quest'anno. E ha detto anche che per raggiungere questo obiettivo ci possono essere delle singole misure che poi spetterà al singolo Stato appunto applicare. Ad esempio, hanno spiegato, chi aveva deciso l'uscita dal nucleare potrà tornare sui suoi passi, come hanno già annunciato Belgio e Germania. Insomma, possono valutare anche gli Stati membri dell'Unione Europea delle misure fiscali temporanee. Questo per quanto riguarda le sanzioni. Poi ci sono i negoziati. Questa mattina, in un'intervista alla rete televisiva ABC, il presidente ucraino Zelensky si era detto pronto ad un dialogo, ad un compromesso con i russi su Donbass e Crimea. C'è stata anche una telefonata oggi tra il cardinale Pietro Parolin della Santa Sede, il segretario di Stato Vaticano, e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. È stata fatta la richiesta di tornare a dar voce alla diplomazia e silenziare invece le armi. E poi c'è stato un colloquio tra il presidente francese Macron, quello tedesco Scholz e quello cinese Xi Jinping. E Xi ha chiesto la massima moderazione in Ucraina. Si è detto che la Cina deplora fortemente, profondamente la guerra e sostiene il rispetto della sovranità e di integrità di tutti i paesi, ma ha detto anche legittime preoccupazioni in materia di sicurezza e quindi attenzione, ha detto anche che le sanzioni avranno un impatto negativo perché risultano dannose per tutte le parti. E poi non posso non citare la giornata di oggi con la figuraccia di Matteo Salvini contestato alla frontiera fra Polonia e Ucraina. L'avete sentito nel giornale radio, l'avete sentito in altri nostri spazi informativi e di intrattenimento. Infine, la questione, forse la più importante, che consegue da quello che sta succedendo: le vittime, gli sfollati, i profughi, centinaia tra i civili. Le vittime e gli sfollati sono, ha detto che si potrebbero superare i 2 milioni, anzi che sono già oltre 2 milioni, tra l'altro l'UNICEF ha parlato di 1 milione di bambini in fuga, una crisi mai vista. Mattia Guastafierro ha intervistato oggi pomeriggio Carlotta Sami, la portavoce in Italia dell'UNHCR, l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, e questo ci ha detto.
Hanno superato i 2 milioni le persone che sono fuggite dall'Ucraina, molti milioni sono sfollati internamente. Internamente all'Ucraina noi siamo presenti in tutte le aree principali del paese e stiamo cercando a più riprese, interrotte ovviamente dalla situazione sul terreno, di distribuire sia materiali che possano servire a riparare le abitazioni che sono danneggiate dai bombardamenti, ma anche scuole e ospedali, medicine, cibo, contante che serve alle persone, soprattutto verso est, ma anche nell'area centrale e nell'area occidentale. Ci sono alcune aree dove però queste distribuzioni vengono fatte solamente quando è possibile, perché il nostro personale, come tutti gli altri ovviamente, deve rifugiarsi nei bunker. Stiamo anche distribuendo brandine, letti portatili, perché le persone ormai passano moltissimo tempo a cercare di ripararsi. Chi fugge prevalentemente verso la Polonia? La Polonia ha avuto ormai più di 1 milione di persone, non tutti si fermano in Polonia, continuano il loro viaggio, altri in Romania e Moldavia. In Moldavia abbiamo trasportato moltissimo materiale, abbiamo anche fatto diversi convogli. E le persone che fuggono impiegano più tempo adesso ad arrivare, i percorsi sono molto accidentati, arrivano stravolte e traumatizzate. E anche siamo anche qui in Italia, al confine di nord-est con la Slovenia, e anche qui vediamo arrivare, se prima le prime persone, ormai abbiamo superato i 17.000 rifugiati, se le prime persone che arrivavano erano, diciamo, stanche ma comunque avevano fatto un viaggio spedito, adesso arrivano decisamente traumatizzate, nel senso che non ricordano neanche più quando sono partite, da dove sono passate, e se le prime persone avevano ben chiaro magari dove andare, avevano famiglie che le avrebbero ospitate, adesso iniziano ad arrivare anche persone che effettivamente non hanno idea di dove andare e hanno bisogno di accoglienza, e arrivano anche dei ragazzini e dei minori da soli.
Ecco Sami, lei parlava delle persone che in questo momento non riescono a scappare dalle città assediate, i corridoi umanitari abbiamo visto non vengono attivati, oppure vengono attivati e poi subito interrotti perché si spara, si continua a bombardare.
Sì, diciamo che su questo va fatto un po' di chiarezza, perché questi corridoi umanitari, che noi in realtà li chiamiamo passaggi sicuri, non sono stati di fatto attuati, sono più che altro dei momenti in cui le persone possono muoversi, possono andare a cercare del cibo, eccetera. Però appunto la situazione non è quella che ha fatto sì che questi passaggi sicuri effettivamente si materializzassero.
In questo momento che cosa manca alle persone? Lo accennava già lei, che cosa manca alle persone che sono rimaste bloccate?
Ma in questo momento manca solo una cosa, cioè manca solo la pace. Cioè, manca tutto in questo momento alle persone, ma l'unica cosa che effettivamente può servire è che cessino le ostilità, manca la pace. Perché le persone ormai iniziano ad avere problemi anche di approvvigionamento di cibo e di acqua, quindi abbiamo dei problemi reali molto gravi di vera e propria sopravvivenza, oltre al fatto che le condizioni meteo sono proibitive, fa molto freddo.
L'OMS diceva anche che sono stati bombardati degli ospedali, mancano le forniture mediche in questo momento.
Sì, sì, come dicevo all'inizio, sicuramente sono stati bombardati anche gli ospedali, e quindi più si va avanti più le condizioni diventeranno veramente invivibili e drammatiche.
Era Carlotta Sami, la portavoce in Italia dell'UNHCR. Sono le 20:11 minuti, siete all'ascolto di What's Going On sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network. Oggi 8 marzo, anche nelle manifestazioni transfemministe in Italia entrata la parola d'ordine della pace. Tra poco andremo a vedere come sono andate, come stanno andando le due manifestazioni a Milano e a Roma. Un po' di musica al femminile, lei si è sempre fatta chiamare la cantantessa, è Carmen Consoli, e questa è Tutto su Eva.
Di cosa ho bisogno? Eppure avrai il coraggio di chiamare l'evidenza casualità. Bramosia e doppiezza complottano con la più efferata crudeltà. E sai di cosa sto parlando? È che mentire non è il rimedio ad un torto. Dramma, mentre le lacrime nasconde diaboliche anomalie e fuggi quel mostro immondo che hai creato, quel sonno che non concede riposo.
Le 20 e 16 minuti, tutto su Eva Carmen Consoli, per questa musica al femminile in questo 8 marzo, 8 marzo che ha visto scendere in piazza in tutta Italia, in tutto il mondo, le donne, le ragazze, ma anche gli uomini e i ragazzi, dietro l'appello lanciato dal collettivo Non Una di Meno, qui in Italia. Parole d'ordine classiche, tradizionali, chiamiamole così, della lotta transfemminista, ma anche la guerra, la pace, sono entrate in questa giornata. Noi ci colleghiamo dalla manifestazione di Milano col nostro direttore Sandro Giglioli. Ciao Sandro.
Buonasera Alessandro, buonasera. Siamo quasi a Porta Venezia, il corteo è partito dalla stazione centrale, attraversato via Vitruve e tutto il corso Buenos Aires, corteo lungo. Selam, c'è questo qua con Selam che è di attivista di Non Una di Meno. Quanti siete più o meno, hai un'idea?
Siamo più o meno 10.000.
Un corteo particolarmente affollato quest'anno, più o meno del solito?
No, non più o meno del solito. Sicuramente l'8 marzo è una data sentita e quindi è una data che porta in piazza tantissime persone molto giovani, e quindi siamo felici di vedere che da stamattina col corteo studentesco e lo sciopero della mattina c'è stata una partecipazione molto alta e che questa sera anche ci sia una bellissima partecipazione al corteo cittadino.
Un 8 marzo particolare, io non la so pronunciare, come si pronuncia? Scritto no alla guerra in tre lingue, inglese, italiano e russo. Una manifestazione particolarmente pacifista quest'anno.
Sicuramente il fatto che a pochi giorni dall'8 marzo ci sia stato l'inizio di un conflitto, di un'aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina non ci lascia indifferenti, non ci lasciano indifferenti le parole delle nostre sorelle che dall'Ucraina alla Russia ci chiedono di parlare della guerra e della necessità di chiedere un disarmo immediato e la fine del conflitto.
Ma cosa c'entra, domanda provocatoria, cosa c'entra il femminismo con la guerra?
Semmai che cosa c'entra la guerra col patriarcato? Questa è la vera domanda che ci dobbiamo fare, ovvero che cos'è il patriarcato nella pratica? Nella pratica il patriarcato è la cultura della violenza, la cultura della sopraffazione e nella sua massima espressione, ecco, questa è la guerra.
Ultima domanda, vi siete fermati, ci siamo fermati come corteo davanti a due posti particolari, l'ispettorato del lavoro e la sede di Leonardo, che è la vecchia Finmeccanica, quella che fa le armi. Perché? Tutte e due.
Intanto per una cosa molto chiara, forse Leonardo S.P.A. va requisita, vanno requisiti i 17% in percentuale, punti in percentuale che ha fatto in borsa dall'inizio della guerra, andrebbero destinati al welfare che serve a noi per vivere e per prospettarci un futuro migliore, un futuro dove ci sia il benessere delle persone al centro e non i profitti di pochi oligarchi, no? Parliamo degli oligarchi russi che in questo momento sicuramente spingono, no? Su questa guerra, su questo conflitto, perché è un conflitto che nasce da una esigenza di controllare i flussi dell'energia e del gas. Ecco, Leonardo in questo momento fa soldi sulle bombe che cadono in testa alle persone.
E l'ispettorato del lavoro?
L'ispettorato del lavoro, perché non una di meno che sa e ha dimostrato con dei dati inquietanti quanto la pandemia abbia fatto male in particolare alle persone più vulnerabili, tra cui sicuramente le donne, le persone della comunità LGBTQIA+, le persone straniere, in particolare le donne straniere, e che sono state delle persone che hanno perso di più il lavoro con l'inizio della pandemia e che però non sono riuscite e sono state escluse dai pochi sussidi che sono stati proposti dal governo. Quindi l'ispettorato del lavoro ha una responsabilità, cioè difendere chi in questo momento è veramente all'acqua del gas.
Grazie, grazie, buona manifestazione. Alessandro, hai domande da studio?
No, sentivo che si è mischiata oggi in questa giornata transfemminista le rivendicazioni, quelle più classiche del movimento femminista, con gli aggiornamenti,
esatto,
chiamiamoli così, e la strettissima attualità con questa iniziativa che raccontavate davanti alla sede di Leonardo. Quindi la guerra, e non poteva che essere così in questi giorni, entra in ogni angolo della nostra vita.
Esatto, è una manifestazione fortemente femminista, fortemente pacifista allo stesso tempo. Ci sono tantissimi cartelli di quelli fatti a mano contro la guerra e, come spiegava prima la nostra ospite, si mette in correlazione la guerra con l'autoritarismo, il militarismo e il patriarcato, e non mi sembra azzardato come ragionamento. Ecco.
Senti Sandro, una domanda che non c'entra con la guerra, ma in questi ultimi anni le manifestazioni, le rivendicazioni delle donne, di non una di meno, ci hanno mostrato quanto sia veramente il movimento politico con la M maiuscola di questi ultimi anni che riesce a mettere insieme anche varie generazioni. È stato così anche oggi, tante ragazze giovani insieme a tante storiche femministe, chiamiamole così?
Guarda, direi in grandissima prevalenza le ragazze e anche i ragazzi giovani, cioè non mancano nemmeno maschi. C'era un cartello che teneva un maschio che diceva che l'uomo, diciamo così, degno non ha paura dell'uguaglianza. Ci sono tantissimi giovani, pochi ma non pochissime le persone, diciamo le femministe di mezza età, le femministe storiche, ma è un corteo prevalente giovane, è anche un corteo contro l'omofobia, è un corteo che diciamo mette insieme diverse tematiche, anche le tematiche sociali, le tematiche dell'uguaglianza sociale viste in una logica di genere, ma non soltanto. Un corteo molto festoso, come ci hanno abituato le compagne di Non Una di Meno, con tantissima musica, e spesso la testa del corteo si è messa a ballare dietro il camion che distribuiva musica e birre a 3 euro per sostenere il movimento, per cui è anche una festa, oltre ad essere una manifestazione.
Grazie mille Sandro Giglioli, buona manifestazione.
Grazie a te Alessandro, grazie, buona serata a tutte e a tutti.
da Milano a Roma, dove c'è Giacomo Panzeri. Ciao Giacomo, benvenuto.
Ciao, grazie, buonasera a chi è all'ascolto.
A che punto è lì la manifestazione?
La manifestazione si è praticamente conclusa adesso, è stato lanciato poco fa l'intervento di saluto dal Cavro, che ha percorso l'intera manifestazione, appunto, come dicevamo già oggi pomeriggio, da Piazza della Repubblica qui ai piedi del Vittoriano. Un 8 marzo abbastanza lungo, che è cominciato addirittura il 7, dove già appunto ieri sera le studentesse del coordinamento Alupa hanno attraversato le piazze, le stazioni, le metropolitane, insomma quei luoghi dove le ragazze subiscono atti di violenza vestite in modo che loro stesse hanno definito indecoroso, ribadendo che l'abbigliamento non significa consenso, e con un secondo flash mob hanno sanzionato la sede di Provita e Famiglia con scritte della vernice. Flash mob che si sono alternati anche durante tutto quanto il corso della giornata. Stamattina ad esempio alle 10 40 attiviste al Vittoriano hanno esposto la scritta Strike the War, esprimendo vicinanza e supporto alla popolazione ucraina e quella russa che paga l'opposizione alla guerra, mentre poco dopo altre attiviste si sono trovati davanti a Montecitorio esponendo uno striscione con scritto vostre le sanzioni, nostre le bollette, misure urgenti contro il caro vita, legando quindi la giornata dell'8 marzo sia alla guerra sia alle conseguenze che le sanzioni avranno in termini sociali ed economici su chi sta pagando i costi della crisi post pandemia.
Senti Giacomo, giornata... anche a te la domanda l'ultima che ho fatto a Sandro Giglioli da Milano. Anche lì una manifestazione intergenerazionale con grande prevalenza giovanile, almeno così ci raccontava il nostro direttore di quella di Milano.
Sì, possiamo dire che anche qui a Roma c'è stata una partecipazione abbastanza trasversale per quel che riguarda le età, c'erano sia giovani studentesse liceali che femministe più di vecchia data, diciamo così, molto voci anche molto giovani, anche le voci che si sono alternate dagli interventi dal carro, toccando diversi temi, dal momento che la piattaforma condivisa era molto ampia, principalmente incentrate su il riversare le risorse che adesso vengono orientate verso la guerra, su servizi assistenziali e psicologici, su tutti quei diritti che hanno dei costi da coprire, che invece vengono preferiti, insomma, o a cui viene preferito anzi la guerra, e anche legando diversi interventi hanno legato la lotta femminista con la lotta ecologista in un'ottica, insomma, di cambiamento del modello sociale e di sviluppo.
Grazie mille Giacomo Panzeri, ti saluto e adesso mandiamo alcune delle voci delle manifestanti di oggi che hai raccolto proprio lì a Roma. Ciao e grazie mille, buona serata.
Ciao, grazie a voi, buona serata.
E allora eccole le voci raccolte da Giacomo Panzeri.
Qual è secondo te nel 2022 il senso di essere in piazza l'8 marzo, la giornata internazionale della donna?
Beh, oddio, non ha mai smesso di avere importanza dagli anni 60 ad adesso essere in piazza l'8 marzo, ma soprattutto non solo l'8 marzo ma tutti i giorni, perché tutti i giorni tutte le persone di qualsiasi genere e binarietà fanno le strade sicure, quindi oggi è importante per ritrovarsi e per sentirsi una comunità, una collettività, ma è solamente il primo passo da cui partire, insomma.
Per arrivare dove?
Per arrivare a sovvertire il patriarcato nel migliore dei casi possibili, ma in ogni caso se a raggiungere almeno la sicurezza, la parità tra i generi e di salariato e insomma a combattere tutte le oppressioni che sentiamo ogni giorno.
Cosa c'è sul tuo cartello?
Ci sono due cose: la violenza è strutturale, la radice è culturale, il problema è patriarcale. Dall'altro lato c'è scritto: per il disarmo mondiale serve la morte del sistema patriarcale.
Quindi quali sono le rivendicazioni che porti in piazza quest'oggi?
Ci sono sicuramente tutte le rivendicazioni transfemministe, della lotta femminista, quindi tutti i diritti che non si può mai veramente riuscire riusciti a guadagnare, e poi c'è anche tutta la lotta per la pace, che non vuol dire solamente, non vuol dire rifornire l'Ucraina di armi per avviare un'altra guerra, ma significa disarmo mondiale.
E come pensi che queste due rivendicazioni possano stare organicamente insieme, ecco?
Penso che la fonte di tutti i problemi sia in qualche modo il sistema patriarcale, che la lotta femminista è la lotta per tutti i diritti, quindi anche per la pace.
Bisogna scendere in piazza, bisogna sempre far vedere la presenza, soprattutto vista la guerra che sta scoppiando, che è scoppiata in Europa e che rischia di peggiorare soltanto se non si fa niente.
Ma credi che le rivendicazioni di questa piazza, più magari marcatamente femministe o transfemministe, possano coniugarsi con le rivendicazioni di pace espresse da altre piazze in questi periodi?
Beh, il femminismo, se non siamo liberi tutti, non è libero nessuno, quindi per forza di cose, se non c'è la pace non ci può essere l'uguaglianza sociale, quindi certo che si va, sono tutte cose che vanno d'accordo.
Ok, cosa pensi del fatto che la maggior parte, diciamo, delle persone che stanno arrivando qui dall'Ucraina siano donne?
Comunque i corridoi umanitari in questo momento li stanno aprendo e sono aperti a tutti. Questo secondo me è un tema complicato, che è principalmente legato al fatto che c'è un'immagine sociale di chi si deve salvare e chi no, che secondo me è sbagliata. Quando sei contro la guerra non è che salvi solo le donne e i bambini, salvi tutti quanti.
Il tema di questa piazza è per la pace, però in genere scendo qua perché in primis mi sento discriminata quotidianamente, ma soprattutto riconosco che la donna, cioè, non è in una posizione paritaria rispetto all'uomo, è per quello che scende in piazza.
Sono le 20:30 minuti, grazie a Giacomo Panzeri per queste voci raccolte durante la manifestazione transfemminista di Roma. La Russia ha dichiarato una nuova tregua temporanea a partire dalle 10 ora locale, quindi dalle 8 di domattina ora nostra italiana, per consentire dei corridoi umanitari. A riferirlo è stato il Ministero russo della Difesa, citato dall'agenzia TASS. E lo stesso ministero ha menzionato alcuni corridoi umanitari da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. Poco più di un minuto di pubblicità, poi ritorniamo insieme. Le 20 e 36 minuti, siete all'ascolto di What's Going On. In questa seconda parte ci occupiamo di comunicazione, di come viene raccontata, di come si raccontano queste giornate di guerra. In questi giorni sul Manifesto è uscito un appello firmato dal network di sociologi e sociologhe di posizione, in cui si prende posizione, scusate il gioco di parole, politica, ma poi si va anche a parlare del loro ruolo di docente, di come intendono spiegare a studentesse e studenti la situazione. Io ho il telefono con noi Manuel Anselmi, benvenuto.
Salve, buonasera, scusate, spero che si senta bene.
Si sente bene, si grazie sente bene. L'invito. Dell'Università di Bergamo, uno dei primi firmatari di questo appello. Intanto partiamo dalla presa di posizione politica di fatto che avete preso come sociologhe e sociologi, perché avete detto si prende posizione per la pace in modo incondizionato. In che senso?
Beh, io penso che il nostro network è un network, diciamo così, di progressista che vuole, diciamo, interpretare il ruolo scientifico e accademico in modo, diciamo così, consapevole delle proprie prospettive culturali e culturali politiche. Quindi noi, la posizione un po' consiste in questo: noi abbiamo una formazione critica nei riguardi dei fenomeni sociali e consideriamo appunto il nostro lavoro un lavoro che si può benissimo svolgere appunto assumendo una posizione valoriale, no? Ma critica nei confronti dei fenomeni che vediamo, che abbiamo sotto gli occhi. E nei riguardi nello specifico del manifesto, la questione invece era quella di assumere una posizione critica nei riguardi, secondo noi, di una fase molto delicata della sfera pubblica italiana. Ovviamente è un effetto secondario rispetto alla tragedia che accade in Ucraina, però fondamentalmente ci sembrava opportuno iniziare a dire che nella sfera pubblica non possono essere accettate alcune derive massimaliste, polarizzanti, manichee.
Di fatto appunto questa polarizzazione porta ad una banalizzazione del discorso e del ragionamento, e voi ponete questo problema in quanto docenti. Quindi in che modo bisognerebbe spiegare poi?
In modo molto semplice. Noi abbiamo visto che in questi giorni delle polemiche che non sono mai viste, assurde, cioè Dostoevskij collegato alla questione della tragedia ucraina, quando Dostoevskij sappiamo bene che è uno scrittore che è nato ben prima di tutte le vicende che vediamo sotto gli occhi, fenomeni di russofobia. Vediamo pure una pubblicistica molto da propaganda, con atteggiamenti quasi apodittici, no? Che non si può contestare nulla. Allora, il nostro punto di vista è un punto di vista che condanna l'aggressione ucraina, ci mancherebbe, riconosciamo le stragi, ci mancherebbe. Riconosciamo pure che in effetti cioè, ci sono delle responsabilità gravissime, però se dobbiamo spiegare ai nostri studenti, ai nostri interlocutori, come docenti, come intellettuali dobbiamo spiegare la situazione, beh, noi ci aspettiamo un'analisi della complessità pacata, ponderata, serena, non una semplificazione manichea per cui c'è un buono e un cattivo, bisogna prendere le armi, perché c'è un punto che forse dal manifesto emerge poco. C'è una logica amico-nemico nella sfera pubblica, come se noi fossimo in guerra. Ora, la distinzione che farei analitica è questa: noi non siamo in guerra, noi stiamo solidarizzando con un paese che è in guerra, siamo preoccupati per il clima ostile, ma noi non siamo in guerra, cioè c'è un dato di fatto che però è anche un dato di fatto oggettivo, perché apre delle possibilità maggiori di manovra anche diplomatica, anche di costruzione di un dialogo. Se noi iniziamo a pensare già adesso che siamo in guerra, signori, forse non aiutiamo, cioè facilitiamo un clima di intervento che io da pacifista non accetto, che però non corrisponde al dato reale.
Grazie mille Emanuele Anselmi, mi fermo qui, so che aveva pochi minuti, grazie e buona serata.
Grazie.
Sempre musical femminile per questa puntata dell'8 marzo, questo è Scancanansi, My Ugly Boy. 20 e 43 minuti. Con le note di Scancanensi, Skin. Continuiamo a parlare di comunicazione. Abbiamo parlato di comunicazione con giovani adulti, in pratica, con questo appello firmato da sociologhe e sociologi che parlano di come raccontare i giorni di guerra ai loro studenti e studentesse universitarie. Ci abbassiamo di età, ma ancora più importante forse riuscire a spiegare quello che succede e come lo si può raccontare dei ragazzini e delle ragazzine giovani, preadolescenti barra adolescenti, insomma, alle scuole medie. Il nostro Magister Vic insegna alle scuole medie. Ciao Vic, benvenuto.
Ciao Ale, buonasera. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Soprattutto a tutte stasera.
Oggi sì, oggi è così. Ma senti, ti ho chiesto di stare al telefono con noi proprio perché in questi giorni anche in redazione ci interrogavamo un po' sulla difficoltà di raccontare a figli, figlie, ragazzi e ragazze, studenti e studentesse quello che sta succedendo. Tu in questi ormai 13 giorni di guerra, come ti sei comportato con i tuoi studenti e le tue studentesse?
Allora, devo dirti che è stato un compito veramente facilitato da loro. Cioè, nel senso che fin da prima che ci fosse la vera e propria aggressione, molte studentesse, molti studenti erano molto curiosi perché stavano seguendo in qualche modo l'evoluzione di quello che accadeva e quindi mi chiedevano un po' quotidianamente, soprattutto nella classe nella quale insegno storia e geografia, poi si è diffuso chiaramente anche nelle altre, se sapevo qualche notizia, c'era qualche previsione, mi chiedevano cosa pensassi che sarebbe successo, come se fossi chiaramente un divinatore pronto a sciovinare la verità in un momento. E quindi chiaramente da lì abbiamo cominciato a fare delle analisi sul territorio, quindi anzitutto abbiamo fatto vedere dove fosse il posto, cosa fosse l'Ucraina, dove fosse, quali fossero i confini, perché non tutti lo sapevano bene, però abbiamo visto bene quali fossero le zone contese. Diciamo che dal punto di vista loro hanno bisogno di due cose essenzialmente, narrazione e concretezza, cioè chiaramente non puoi perderti con loro in analisi geopolitiche o in individuazione di responsabilità o di cause, certo. Però puoi lavorare con loro su quello che succede vedendo un po' il passato recente e soprattutto puoi fare un confronto con alcune cose di storia che stai spiegando, che stai facendo all'interno della programmazione, diciamo, che possono aiutarli e aiutarle a inquadrare anche paradossalmente la ripetitività di un fenomeno come quello che genera
le guerre.
Che genera le guerre.
Cioè, gli hai detto non impariamo niente dai nostri errori, di fatto.
Sì, fondamentalmente sì. E ho detto che questi aspetti territoriali sono come se facevano una piccola analisi di quello che avevano studiato sia in prima che in seconda, li avrebbe portati presto a capire. Certo, poi considera anche Ale che le medie hanno una fascia d'età veramente diversa, cioè i ragazzi, i bambini di prima
e i ragazzi di terza, certo,
sono completamente diversi. Di conseguenza io per esempio quest'anno non ho le prime, però so che a livello di scuola, non me ne occupo chiaramente solo io, ci sono tantissime colleghe soprattutto che hanno fatto fin dal primo giorno degli interventi molto 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 di base anche in prima per spiegare la situazione, ma il fatto che le lezioni sono riempite proprio da loro, sono riempite da loro con le loro domande, soprattutto quando è scoppiata poi la guerra, quando è stata l'aggressione il 24 febbraio, c'è stata una giornata che abbiamo veramente dedicato completamente, io in quel giorno francamente non me la sentivo di andare in classe e fare una lezione normale, una lezione sulla grammatica, mi sentivo fare la grammatica di quello che stava succedendo, quindi abbiamo fatto vedere qualche notizia, ecco, e approfittando del fatto che nella scuola nella quale insegno da tanti anni è in piedi un progetto di una radio web,
ecco la concretezza che dicevi prima,
la concretezza, trasformiamo quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo imparato in questi giorni in cui abbiamo analizzato, abbiamo letto, abbiamo guardato carte geografiche, mappe, così, per fare qualcosa che afferisce al nostro lavoro. Quindi ammetto che abbiamo un progetto che quest'anno si svolge di pomeriggio con 22 ragazze e ragazzi che hanno scelto di partecipare a, questa, a questo progetto Radio Web, allora abbiamo deciso di mettere in piedi una puntata radio che facesse un po' le somme di quello che era successo fino a quel momento e poi che andasse a vedere la stretta attualità. Una puntata radio che era prevista anche molto più lunga, poi i tempi, come sai, nella scuola spesso bisogna un po' concentrare il lavoro.
A scuola e in radio bisogna concentrare i lavori.
In radio bisogna concentrare il lavoro e alla fine sono venuti fuori 7-8 minuti però interessanti, in cui certo le notizie sono state scritte interamente da loro.
E lette anche, no? Hanno fatto proprio loro?
Hanno fatto tutto loro, scritte, lette e anche le musiche che fanno da intermezzo alle notizie sono state scelte da loro su proposta di mia e della mia collega che mi segue nel progetto. Abbiamo fatto un overo di 12 canzoni, loro ne hanno scelte 3 e secondo me le hanno scelte molto bene, perché hanno scelto 3 canzoni che hanno assolutamente a che fare con quello che sta succedendo, e di quella abbiamo messo un pezzettino perché insomma non possiamo mettere più di 30 secondi chiaramente con
per le questioni dei diritti chiaramente. Vic, senti, non andiamo oltre e diamo la parola allora alle tue studentesse e ai tuoi studenti con questo progetto, perché su gentile concessione adesso ci andiamo ad ascoltare come hanno lavorato le tue studentesse e i tuoi studenti. Grazie mille, Vic. Ciao, alla prossima.
Grazie a te, Ale. Ciao.
E allora questo è il progetto, appunto, di questi ragazzi e ragazze sulla guerra, un progetto radiofonico.
Ciao a tutti e ciao a tutte. Noi siamo Noela,
Lorenzo
e Ilaria.
E state ascoltando Radio Live Trucazzano. Siamo finalmente ritornati.
Ci trovate su Instagram, Spotify e tanti altri social. Ci chiamiamo Radio Live Trucazzano. Andate a seguirci. Potete ascoltarci ogni lunedì dalle 4:30 su Spreaker.
In questa puntata speciale parleremo della guerra tra Russia e Ucraina. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, siamo Davide,
Nicolò,
Andrea
e Shub.
E adesso faremo un piccolo riassunto per quanto riguarda la questione tra Russia e Ucraina. Questa situazione, di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni, non è iniziata nel 2022, ma queste tensioni sono già dal 2014, anno in cui la Russia ha conquistato la Crimea.
Il periodo più brutto è però iniziato non molto tempo fa, alle 5:05 del mattino di giovedì 24 febbraio 2022, in Ucraina è arrivato il primo bombardamento da parte della Russia. Le persone di Kiev si sono svegliate non con la sveglia ma con le sirene antiaeree della città.
L'attacco improvviso ha spaventato tutti e la mattina è stato un incubo per i cittadini ucraini. Il presidente russo Putin ha affermato che i suoi soldati avrebbero attaccato solo obiettivi militari e punti strategici, ma i morti del giorno sono arrivati a circa 360.
Ad 11 giorni dall'inizio della guerra, i russi hanno conquistato una piccola parte del territorio ucraino. Kiev è sotto attacco e i russi non hanno intenzione di fermarsi.
Arrivederci alla prossima puntata da
Davide,
Nicolò,
Andrea
e Shub.
Quando si parla di concretezza, ecco quello che hanno fatto questi ragazzini. Per parlare tra di loro e insieme ai loro coetanei, con l'aiuto dei docenti, di quello che sta succedendo in questi giorni.
È
Radio Live, giovani fuori classe. Seguici su Instagram, Radio Live Truccazzano, e ascoltaci su www.spreaker.com.
Battono adesso le agenzie una notizia sempre riguardante l'Ucraina, ma in campo interno nostro, italiano, perché c'è stato un'ipotesi di massicci afflussi di profughi anche qui da noi. Allora il Viminale ha scritto ai prefetti, ha detto che devono reperire dei posti per l'accoglienza. Così l'ultima agenzia sull'Ucraina, c'è un esodo di donne e minori, serve integrazione a scuola, questo l'ha detto la ministra Maria Stella Gelmini, ministra per gli affari regionali e le autonomie, questo in un'intervista fatta al TG1 questa sera. Sono le 20:54 minuti, io Alessandro Braga vi saluto e vi do appuntamento a domani per What's Going On nella fascia delle 12:45, poi quella delle 20, tra le 20 e le 21. Vi lascio con un'altra musica al femminile, è Cristina Donà, altra grande cantautrice italiana, si chiama Desiderio questa canzone.
Il desiderio è come un cane.
Ovviamente restate all'ascolto di Radio Popolare Popolare Network, dopo di me Marco Schiaffino con Doppio Click.
Mi sveglio quando vado a dormire.
Non ci saranno gli aggiornamenti del giornali radio delle 22:30 perché le nostre colleghe, le collaboratrici della radio hanno aderito, lo avete sentito tutta la giornata, allo sciopero trans femminista. Noi le appoggiamo e in questa giornata avete sentito solo voci maschili.
Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile.
Grazie a tutti e a tutti, ciao.
Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile, imparare a trattenerlo come è tutta colpa delle stelle, così, così lontane, così che non si possono prendere. È tutta colpa delle stelle, così lontane che non si possono prendere. Imperfetta simmetria delle tue labbra, le infinite praterie dove vi è dato pretendere. Il desiderio mi distrae, sopra il letto e comincia a parlare, nella testa una freccia da disinnescare. Paura di essere soli, soli a desiderare quella parte mancante che ci completerebbe finalmente, completi per sempre. Soli a desiderare addosso a tutto ciò che è commestibile, si butta addosso a tutto ciò che è commestibile, imparare a trattenerlo come